Un altro uomo è carne della mia carne, è ossa delle mie ossa, è essere del mio essere. E siamo membri di un unico organismo. Riassumendo il discorso della pace, della felicità, del meglio, della pienezza, la pienezza dell'essere, la pienezza è una categoria che a me piace molto perché mi sembra feconda per il pensiero, vivere in pienezza. E il bene morale è vivere in pienezza, il che vuol dire che il bene morale
vivere
è sempre una forma di mancanza, essere meno che pieni. Quindi il male non è mai qualcosa che c'è, è sempre un bene che manca, questo è importante. Perché l'essenza della moralizzazione è di presentare il male come se fosse qualcosa di brutto. Non c'è nulla di brutto, non esiste nulla di brutto. Nulla è brutto. Ciò che è male soltanto perché preclude una pienezza maggiore. Ma di brutto in sé non c'è nulla.
Non esiste un altro termine per una pace meno piena? Tu hai messo in polarizzazione,
quella che dà il mondo.
Esatto.
Proviamo, va cercato insieme.
No, dico nel Vangelo
Il mondo. Quella è la categoria. E noi abbiamo tradotto il dato di natura.
Ho ripensato alle domande di ieri sera sul fatto di conciliare il dato di il piacere derivante dal corpo, diciamo, il dato di natura, e la pienezza, la pace, deriva il meglio derivante, la gioia piena, dall'esercizio della libertà. E più di uno si domandava perché non debba questa mattina, no? Non si debbano conciliare. E collegando questa domanda, questa istanza, che è un'istanza dell'anima, credo, con una...
Che ci porta al paradosso più grande della natura umana.
Con un'altra premessa che abbiamo fatto ripetutamente in questi giorni, cioè che comunque mai nulla va contro natura, perché sarebbe contro natura. Allora, io ho pensato che dei piaceri a cui ci riferiamo, non ultimo il bicchiere di Chianti, in verità non è derivato da un dato di natura. Adesso mi ricordo quello che sta scritto in Scienza Occulta, in Teosofia, eccetera. L'essere umano ha impegnato tutte le sue forze pensanti, evolutive, la sua anima, la razionale, eccetera, fino ad oggi, o comunque in gran parte lo facciamo ancora, per utilizzare o ricavare dal dato di natura ben più piaceri di quelli che per natura gli deriverebbero. Esempio, e se ascoltassi la saggezza del mio corpo, mangerei un tot appena appena e poi sarei appena giunta la sazietà che percepisco avrei finito. Siccome ascolto gli appetiti dell'anima e scogito di tutto e di più, per continuare a prolungare il più possibile il piacere del mangiare, che va già contro natura. Infatti sì.
L'unica differenza è che tu picchi un pochino più, capito? Di quello che ho fatto io. 10 anni fa partivo io in quarta posizione. Adesso sono diventato un pochino meno forte. Conoscitivamente, cioè da un punto di vista oggettivo, le cose sono così. Però, cito, il materialismo, tu adesso hai richiamato sul materialismo, il materialismo è una categoria riassuntiva, no? Il materialismo è proprio questo, capito? Di portare al parossismo quello che si può spremere dalla natura, andandole contro perché non la si fa sposare in ciò per cui dovrebbe essere strumento. Però... sono diventato un pochino più guardingo, nonostante voi mi sentite ancora bello che parlo, no? Però sono diventato più guardingo perché in effetti Il problema è la mancanza di coscienza e la mancanza di esperienza di ciò che uno si perde, di ciò che uno non...
Capito?
E allora la domanda è molto più complessa, cosa si può fare per suscitare, per stuzzicare questo appetito?
Certo.
Quello è un compito non soltanto più arduo, ma molto più importante che non descrivere questa fenomenologia che hai fatto tu.
Ma io partivo da questo per dire che non sono inconciliabili la natura del corpo con la natura dello... Non possono essere inconciliabili.
Sì, ma avendo lì per esempio uno che già aveva spezzato una lancia per il bicchiere di Chianti, capisci che...
Secondo me c'è un punto invece in cui...
Vedi? Vedi che adesso si può sentire, eh?
No, te la ridico perché c'è questo. Quello che tu dici è perché tu non puoi portare la coscienza e lo spirito nel goderti quel tozzo di pane.
Vedi? Era questa la sua argomentazione di ieri sera. E io ho detto, stiamo attenti che non è semplice venire alle prese con questo tipo di argomentazione.
E un'altra che ho pensato anch'io stanotte. Quando noi continuiamo a parlare di parto, la partenza del parto è un atto d'amore tra un uomo e una donna. E allora questo ci dà anche un'idea che c'è qualcosa da capire in più, forse. E non è, sto parlando di amore, non sto dicendo il lussurioso che tutte le sere vuole una donna. Sto dicendo un atto di amore, l'unione tra un uomo e una donna. Che insomma sono la base di della nostra vita comunque, no? Se siamo qua siamo partiti tutti da lì e perché tu non puoi portare una coscienza, un amore, sto parlando di amore, il fatto che tu ti godi, il fatto che il tuo corpo nuota nel mare, cioè una cosa che fa parte della tua fisicità ma che però non è per forza un estremo, è una cosa naturale, il tuo corpo funziona bene, tu te lo godi perché funziona bene, è bello. Mi godo un paesaggio, mi godo una musica, mi godo un'opera d'arte.
Un bel bicchiere di birra quando sei assetato.
Ma no, ma questa è la tua cosa, voglio dire, continuiamo a parlare di una cosa che ottunde la tua coscienza. Io non sto parlando di una cosa che toglie la tua coscienza, sto parlando di una cosa che la tua coscienza se la godi con uno spirito, con un'intensità profonda, non sto dicendo gli estremi, no? L'ubriaco e... No, sto dicendo anche un pezzo di pane con un goccio di olio vergine, te lo puoi godere, è una cosa meravigliosa.
Allora, com'è?
No, dico, perché sono gli estremi, no, che ti danno una cosa, però...
Chi ha detto adesso andiamo avanti?
No, io ho detto...
No,
ho esagerato un po'.
Su queste cose è giusto che ci fermiamo, se no a che ci serve di essere diventati più sapienti esegeticamente sul testo, se il testo deve essere il punto di partenza, perché ed è un testo che ci propone questi quesiti fondamentali in ogni frase. Allora, adesso riprendo io, perché quello che tu hai detto per me è tutt'altro che l'ultima parola. Però... No, non è questione di esagerare, è questione che, secondo me, naturalmente, poi quando io ho, come dire, esplicato un processo di pensiero, di nuovo l'altro può... dove troviamo noi la matrice archetipica dell'amore reciproco nel fecondarsi a vicenda nel pensiero? Nei dialoghi di Platone. E i dialoghi di Platone sono l'archetipo dell'amore conoscitivo, reciproco a livello di conoscenza, perché in questo indietro e avanti di queste persone che sono in dialogo, ognuno poi alla fine ha fatto dei passi in avanti nella sua capacità di pensare. E la legge di questo dialogo è che ognuno espone il suo punto di vista e l'altro gli dice sì, hai ragione, però. E poi l'altro di nuovo, sì, hai ragione anche tu, però. E quello che ha ragione in assoluto è soltanto Socrate. Perché? Perché lui sa fare suoi tutti i punti di vista. E questi giovanotti trovano difficile dire a Socrate, però hai dimenticato questo, è sempre lui a dire, è giusto quello che hai detto, ma ci manca. E loro non trovano mai la capacità di dirgli cosa manca a lui, perché fa vedere tutto quello che ci manca. Quindi questa è la sola differenza tra Socrate e gli altri sono anche più giovani, quindi gli concedi di poter imparare ancora qualcosa. Allora, in questo spirito, no? Stiamo dialogando. Adesso io... spezzo una lancia per quello che diceva lei, perché secondo me quello che diceva lei è più giusto, molto più giusto di quello che dicevi tu. Ma questo è un anticipo della fine del discorso. Parto dalla tua affermazione che diciamo il concepimento è un atto di amore. Non è vero. Non è vero in ciò che avviene come esperienza di forza della natura. Il concepimento, dove uomo e donna si uniscono, non c'è bisogno di descrivere, sappiamo tutti bene cosa di che si tratta. No, è la decisione, se tutto va bene, se non manca nulla di quello che ci può essere nel senso positivo, è la decisione presa prima di abbandonarsi per un'ora, no? Parlo per sommi capi, alle forze di natura, quindi di rinunciare alla propria sfera di libertà dentro a quell'ora per amore di uno spirito che si può incarnare soltanto così. Quindi in quel momento in cui ci si abbandona alle forze di natura, questo abbandonare lo si può fare per amore di colui che si incarna, ma in quel momento non è possibile né vivere la coscienza né vivere l'amore, perché si è abbandonati alla forza assoluta delle forze di natura. Una volta che poi uno è come una sbornia. Io posso avere tutti i motivi che voglio per prendermi una sbornia, no? I motivi possono essere anche motivi di amore. Mi prendo una sbornia per avere la possibilità di non incavolarmi con quella persona lì, perché se fossi sobrio mi incavolerei che non finisce più. Allora, per amore di quella persona, per non incavolarmi, prendo una sbornia. Capito? Quindi l'intenzione che c'è a monte è diverso che nella sbornia. Io non posso dire è un atto di amore, la sbornia, il vivere la sbornia. Il vivere la sbornia è un eliminare la coscienza. La coscienza non c'è. E questo vale in un modo fortissimo per, diciamo, i momenti in cui le forze di natura, e tra l'altro quelle di generazione sono le più forti, le più irresistibili che ci siano, sono in corsa. In altre parole, l'umano si incarna nella natura con una decisione di obnubilare la coscienza. Reincarnarsi significa obnubilare la coscienza. E quindi anche ciò che crea il presupposto obnubila la coscienza. Che poi noi comprendiamo il significato di questo obnubilare la coscienza, che ha un significato ben preciso, che altrimenti senza questo obnubilamento non avverrebbe l'incarnazione, e senza incarnazione non avverrebbe l'evoluzione dell'umano, eccetera, 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 questo senz'altro. Però chiamare l'obnubilamento di coscienza come lo stato archetipico dell'umano, no, questa è un'interpretazione errata, questo volevo dire. Obnubilamento di coscienza è obnubilamento di coscienza. E nessuno di voi mi dimostrerà che nell'orgasmo c'è il massimo di lucidità di coscienza. Non credo proprio.
C'è una parte di me che si ribella, ma fortemente, certo, violentemente, certo, ma intrinsecamente, profondamente a quello che stai dicendo.
Ma certo, ma lo aspetto.
Perché la coscienza in un atto d'amore per me è talmente presente nel valutare certe cose, nel ringraziare il cielo che succedono certe cose, nel partecipare con tutta la mia anima a certe cose, che per me è un ringraziamento al padre, allo spirito. Ci sento.
Cosa intendi tu con atto di amore? L'accoppiamento tra.
Sì, anche. Sì.
Bene.
Perché non è soltanto la parte fisica sessuale, è un atto proprio di vita.
Sì, certo.
E se uno la sa vedere come vita, certo, in mille sfaccettature. È un canto,
certo,
è un manicanto alla divinità.
Certo, ma certo.
Ecco perché mi sto ribellando. Probabilmente, certo, mi sento dietro quello che tu stai dicendo come impostazione, un'impostazione dell'istruzione religiosa che,
certo,
mi fu data,
certo,
che mi fece scappare via dalla chiesa.
Certo.
Perché era fredda.
Certo. Certo. La conosco bene questa controargomentazione. E me l'aspetto perché il materialismo di cui parliamo è proprio questo, no? Allora, adesso arriva il controcolpo. quello che noi chiamiamo natura, perché è giusto quello che dici tu, guarda che è giusto quello che dici tu. Sì, sta attento che io ti aggiungo qualcosa che ti creerà un problemino. Ma io aggiungendoti qualcosa, non ti dico che non è giusto per le tue idee.
E io ti ringrazierò.
Può darsi, adesso stiamo a vedere. Però ti avverto che non ti sto dicendo non è giusto quello che dici tu. Quello che tu hai detto è sacrosanto.
Siamo in due che stiamo lavorando, mi piace questo.
L'ho detto, i dialoghi di Platone sono proprio il modo migliore per andare avanti nella conoscenza. Ed è questo che stiamo facendo, capito? Capito? Tu pensavi che io adesso non so cosa dire, invece io ti dico no, aspetta.
Tu pensa per conto tuo che io penso che
cosa. Questo non lo penso.
Volevo soltanto come premessa dirti che non ti sto dicendo non è vero e non giusto quello che dici, capito? Te lo dico col peso, con la premessa che è tutto giusto quello che hai detto. Ci aggiungo qualcosa, però quando tu aggiungi qualcosa, quando tu hai un elemento, no? E ci aggiungi qualcosa, quello che c'era prima rimane lo stesso o cambia?
Cambia.
Tutti e due rimane lo stesso perché c'era, rimane quello che era. Però acquisendo un contesto del tutto diverso, cambia. Ecco il paradosso, rimane lo stesso, ma cambia. Adesso io ti pongo la natura di cui tu hai parlato, e la natura è bella, ma che vuoi che io ti dica che la natura non è bella? Tu hai fatto un canto alla natura, capito? Intrisa di amore, di forze divine che sono forze di amore per l'uomo, no? Quindi ti dico, è vero, la natura, tu hai descritto il godimento della natura, la gratitudine per ciò che è di natura, che è così bello, l'hai descritto. Se l'essere umano, oltre a vivere questo, questa gratitudine, questa bellezza, no? Che può accattivarci a un punto tale che poi noi non vediamo che questo è soltanto uno di due mondi, allora non vede che questa natura, qui allora per l'altra dimensione uso un altro
colore,
c'è la possibilità, però non si deve, si può, per parte della libertà, che tutto questo viene inserito in un altro mondo dove si godono tante cose in più di quello che tu hai detto. E allora questo godimento non è che sparisce, rimane lo stesso e non rimane lo stesso. In altre parole, se io ho soltanto, godo soltanto ciò che è di natura, è un tipo di godimento. Se godo tutto ciò che è di natura, l'atto di amore che dobbiamo, no? In quanto è presente in me tutto un altro mondo, mi dico, non ho più voglia di ridurmi solo a questo. Però chi non conosce quest'altro mondo dice, stai facendo un discorso di ascesi, di mortificazione, perché mi vuoi sminuire questo. Ma è perché non si è aperto questo orizzonte. Chiamiamo lo spirito, chiamiamo libertà, chiamalo come vuoi. Però diventa diverso.
Trasforma.
Lo trasforma.
Scusa Pietro, però lui ha detto anche un'altra cosa a cui tu non stai rispondendo, e cioè che secondo lui non è vero che, per esempio, appunto, nel rapporto d'amore uomo-donna ci sia un obnubilamento di coscienza,
no,
anzi la coscienza è molto presente.
No,
io ho capito
non
così.
Non è entrato nel merito di questo.
Sì, sì, hai detto questo, sì, vero Giorgio? Ha detto proprio questo.
Io non ho mai detto che è un piacere fisico soltanto.
No?
Non ho detto che è un piacere fisico soltanto. La coscienza è sempre presente. Il quesito è. In quale stato c'è il massimo di godimento di coscienza? Questa è la domanda.
Tu introduci il tema della creazione di una gerarchia dei piaceri, dei desideri.
Certo.
Perché finché tu conosci solo il piacere fisico, per te quello è il massimo. Una volta che puoi accedere a qualche cosa di più elevato, il piano dello spirito, tu capisci che devi mettere questo piacere fisico in rapporto a quell'altro. E allora allora lì si crea appunto una gerarchia di valori, di piaceri, chiami come vuoi.
Se li fondi,
una volta stabilisci una.
Ma guarda, lui dice in un certo senso l'opposto di quello che dice.
Integriamo il concetto di quello che stiamo dicendo. È fatto fuori in qualcosa di estremamente lieto, sereno, ricco, fertile, ma in mille direzioni. Non so se riesco a spiegarmi, probabilmente no. È un piacere, non è soltanto un piacere fisico, è una partecipazione.
Ma certo, ma questo,
che, ecco, questo vorrei dire.
Ma io ti ho detto fin dall'inizio che hai ragione. Ma certo, ho detto fin dall'inizio che hai ragione. Capito? E man mano che ne metti, ti dico, hai ragione. Capito? Ritento da un altro modo, no? Da dove viene questo bisogno di giustificazione?
Il mio?
Sì.
Dal fatto, mi sembra che tu non abbia capito anche quello che Luciana mi sembra abbia capito, anche se non abbiamo mai parlato di Luciana di passato.
Sì, riarticola, devi riarticolare, eh?
Sì, riarticola. Altre volte nel tuo rispondere a noi ho colto una cosa, prima ero sospetto, poi è diventata quasi una certezza, che non cogli l'intimo delle osservazioni, delle domande che ti facciamo.